KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. Migliori saluti a tutti, proseguiamo un discorso che abbiamo lasciato la puntata precedente, un discorso che è un discorso viaggiante, tanto viaggiante che è praticamente un viaggio. Ebbene sì, in quattro stavamo andando, partiti dalla Toscana lungo l'autostrada del Sole, arrivati a Roma attraversando la città in direzione dell'aeroporto, insieme a Somaka Maharaj dentro un pulmino nostro, guidati da Ramayan con un altro passeggero, Ashraya Tattva, e soprattutto l'ospite ascoltatore, cioè tu, stavamo andando addirittura a fare un viaggio lungo in India.
कोई गोपी गा रही है छुप गयो फिर एक तान सुना के छुप गयो फिर एक तान सुना के छुप गयो फिर एक तान सुना के कहां गयो एक बाण चला के छुप गयो फिर एक तान सुना के कहां गयो एक बाण चला के गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी कोई नगरिया न छोड़ी रे सुध बिसरा गया मोरी वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोरी रे सुध बिसरा गया मोरी माखन चोर जो नंद किशोर वो कर गयो मन की चोरी रे सुध बिसरा गया मोरी वो काला एक बांसुरी वाला
Bene, stavamo andando ed eravamo rimasti sul viale che va dalla città di Roma all'aeroporto di Roma, Fiumicino. Partivamo da lì direttamente verso l'India. Stavamo facendo una considerazione. Nel corso del viaggio Somaka Maharaj, passando dall'euro, aveva raccontato alcuni episodi del soggiorno di Srila Prabhupada, il maestro fondatore di questo movimento per la coscienza di Krishna in Occidente, quando appunto Srila Prabhupada fu di passaggio a Roma nel 74. Ad ogni modo proseguivamo, stava piovendo lungo la tangenziale, la bretella che congiunge Roma all'aeroporto di Roma, uno degli aeroporti di Roma, Fiumicino, e mi ricordo che si era appena ascoltato una dissertazione che avevo fatto io sul ricordo di una fotografia che avevo visto la mattina prima di partire su una rivista di quelle scientifiche, cosiddette. Una foto molto interessante, un ingrandimento di 500.000 volte di una coppia di acari, piccolissimi insetti ciechi che vivono nell'humus vegetale, colto, come diceva la didascalia della fotografia, in un atteggiamento intimo. Questa coppia di acari stava accoppiandosi, appunto. Ed era curioso, più che curioso, sorprendente, direi quasi incredibilmente carica questa immagine, molto, molto densa di significato, perché vedere una coppia di acari impegnati in una, nella quella che per loro è l'attività sessuale, no? Che così assomiglia per forma, modo, contenuto, non è poi così diversa da quella che noi umani pensiamo, viviamo, sogniamo, abbiamo spesso in mente, eh? E vedere come due esseri microscopici, veramente microscopici, nel buio del mondo vegetale più buio, più umido, perché ciechi tra l'altro, no? Ecco, in quelle condizioni trovassero il modo di godere a modo loro, no? E allora questa considerazione cos'era? È di come veramente questo sprazzo, questo attimo di piacere che tutti cercano come il più grande nella vita, visto un po' più dall'alto, visto con gli occhi di un essere umano calato in una dimensione di microscopici insetti che vivono nel mondo vegetale, diventasse insignificante, così insignificante da sembrare assurdo quando si pensi che la vita di molte persone è guidata, completamente tirata e governata dal desiderio sessuale, dal modo e da diversi, che così si, uno pensa di realizzare in diversi modi. La vita di molte persone, l'attività, l'intelligenza, la creatività, il lavoro, l'impegno è tirata da questo desiderio, il desiderio di poter in qualche modo spremere o cavare del piacere da questo corpo con il quale noi ci identifichiamo. Ecco, quella fotografia è una fotografia che noi qui nella nostra radio abbiamo deciso di in qualche modo tenere in considerazione, perché spiega molto bene a chi abbia un po' di sensibilità e un po' di, non dico di intelligenza in modo presuntuoso, ma in modo così di analisi, analitico, obiettivo, spiega molto bene la pochezza di questo invece mostro di desiderio che è da sempre nella mente e nel cuore della stragrande maggioranza delle persone, questo miraggio appunto del piacere conquistato attraverso il sesso.
दोनों दीन के दुख हरत है दोनों बल के धाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दोना चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम.
Comunque stavamo viaggiando, l'abbiamo detto, sulla bretella che da Roma va a Fiumicino, sul nostro furgone. E dopo aver fatto questa considerazione così su quella coppia di acari, mi ricordo di avere domandato a Somaka Maharaj che cosa ne pensasse. Torniamo in diretta nel presente, tu ascoltatore stai viaggiando con noi verso l'aeroporto di Roma e sei seduto nel pulmino, sentirai il rumore della strada, anche forse anche quello della pioggia. Sentiamo un po' cosa ne pensa allora Somaka Maharaj di questa foto di acari.
Sì, è quello, la cosa più stupefacente, no? Che appunto in effetti il piacere che si ricava da questa attività è lo stesso in qualsiasi forma di vita, e in ogni forma di vita l'essere vivente è sempre insoddisfatto, però ogni volta che prende una nuova forma di vita pensa adesso riuscirò a godere, in questa forma di vita riuscirò a godere, lo stesso piacere che prova l'acaro lo prova l'uomo e la donna quando si accoppiano, è la stessa cosa che quando viene analizzata attraverso la conoscenza uno si accorge che non c'è sapore in queste cose, non c'è assolutamente piacere.
Bene, proseguiamo con queste considerazioni. Siamo usciti dal traffico di Roma, adesso siamo sul raccordo, sull'autostrada praticamente che porta all'aeroporto. Continua a piovere, il traffico è molto rado, abbiamo fari che incrociamo, fari di camere e macchine che vanno verso Roma, noi stiamo andando invece verso l'aeroporto. Là dovremo incontrare altri devoti, organizzarci per le operazioni di imbarco. Vediamo cosa succede all'aeroporto di Roma.
Vediamo cosa succede all'aeroporto di Roma, vediamo perché stiamo andando all'aeroporto di Roma, tra l'altro. Ok, è chiaro, stiamo andando in India. Stiamo facendo un viaggio Roma-Nuova Delhi, Bombay-Calcutta. Poi da Calcutta andiamo a Mayapur. Mayapur è un paese nel Bengala, il Bengala è uno stato dell'India quasi all'estremità nord-orientale. Il Bengala confina infatti con il Bangladesh, che una volta era il Pakistan orientale. Qualcuno forse ricorda questi nomi, Bengala, Bangladesh, no? Con ricordi di diversa natura. Bengala forse evoca in molti così le ombre dell'avventura, eh? Le tigri del Bengala, i lancieri del Bengala, tutte queste storie che fanno dell'India una realtà fantastica fino dagli anni dell'adolescenza. India, Bharatavarsha, così si chiamava l'India molto molto tempo fa, non lo diciamo così per dare una connotazione da c'era una volta, ma per dire che ricordare che il tempo ha veramente misure che sono difficilmente commensurabili e comprensibili. È molto molto tempo fa, più in là di quanto noi possiamo pensare di secoli, ma migliaia e migliaia di anni, l'India si chiamava appunto Bharatavarsha. A quel tempo, e non solo a quel tempo, ancora per molto tempo successivamente, per molto precedentemente, l'India non era soltanto una grande nazione che praticamente controllava in senso non solo amministrativo e politico, ma anche culturale, quando per cultura si intenda veramente quella che è l'essenza della cultura, cioè la conoscenza, il conoscere, il capire, il conoscere i meccanismi della vita e della morte, il conoscere la propria identità, il conoscere l'identità di Dio, la persona suprema, e il conoscere soprattutto la relazione che può intercorrere tra noi come persone e Dio. Ecco, quando l'India era questo patrimonio di ricchezza in tutti i sensi, si chiamava Bharatavarsha, era retta da un imperatore re che aveva il controllo di tutto il pianeta ed era soprattutto frequentata e arricchita contemporaneamente da numerosi saggi. Come ricorda la Bhagavad Gita, l'India principalmente ci ha dato 7 filosofi: Gautama, Kanada, Kapila, Jainavalkya, Sandilya, Vaishvanara e infine Vyasadeva, l'autore del Vedanta Sutra. Questi maestri hanno analizzato e commentato, trascritto, spiegato, insegnato ognuno dei diversi aspetti, nessuno con nessuna eccezione, dei diversi settori della filosofia e della scienza spirituale. Scienza spirituale significa che noi tutti, anche oggi, ad esempio, possiamo capire come mettere l'aggettivo spirituale dietro il sostantivo scienza. molti sembra una contraddizione in termini. Bene, a questi qui sembra una contraddizione in termini scienza e spirituale, noi vogliamo spiegare invece che la scienza è, per essere scienza, solamente spirituale, perché l'energia spirituale, che è una della, che è una delle due energie che fanno la realtà sostanzialmente, a meno che non la si conosca questa energia, non c'è modo di potersi chiamare o definire o pretendere scienziati. Che tipo di comprensione può avere un cosiddetto uomo di scienza che non conosca la natura intima della realtà, che al di là della copertura più grossolana, più esterna, la materia, appunto, si manifesta, vive ed è soprattutto in quella che è la sua realtà spirituale. Noi presentiamo spesso tratti e aspetti che sono a disposizione di tutti in una serie di libri che pubblichiamo, che va sotto la serie, appunto, va sotto il titolo I grandi classici dell'India. I grandi classici dell'India, e molti di voi hanno imparato a frequentare abitualmente testi come la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, il Netra della Devozione, il libro di Krishna. Ecco, questi testi sono esattamente quei testi, la crema di quei testi cui accennavamo prima come patrimonio lasciato dai grandi saggi della grande India. Poi non bisogna intendere India così in termini di una nazione che aveva una sua storia nazionale e una sua identità geografica. Questo è già parte di quel discorso che noi vogliamo superare. Il gioco è capire come tutte queste divisioni apparenti, come le nazioni, come i corpi, come i nomi, come quello che uno crede di essere o crede di fare, siano in realtà così delle coperture esterne, temporanee, che noi si deve invece mirare più in là, più in fondo, più in alto, dentro, dritto dentro la realtà delle cose. Ed è per questo che andiamo avanti a viaggiare. Stiamo andando in India non perché pensiamo di trovare chissà che cosa in India, ma stiamo andando là con un viaggio che è di attenzione, di amore, di rispetto, di devozione verso quelli che sono considerati essere i luoghi santi. Luoghi santi, non pensate a Lourdes, anche se in qualche modo nella tradizione di questa realtà religiosa cristiano-cattolica qui in Italia, Lourdes magari evoca un significato del genere. Luoghi santi significano luoghi santificati dalla presenza di Dio stesso. In questo senso si potrebbe dire che ogni luogo è un luogo santo, perché non esiste un luogo dove Dio non è. Però nel gioco eterno, perché questo è il modo giusto per chiamarlo, gioco eterno di Dio, di Krishna, ci sono alcuni luoghi che sono più che altri teatro delle scene che lui ha voluto giocare da protagonista quando di volta in volta ha deciso di scendere personalmente su questo pianeta per mostrare con l'azione e con l'esempio quale fosse il modo corretto di essere, di comportarsi, di agire e come si dovesse invece lottare con ogni mezzo verso il buio, con la luce della conoscenza, contro l'ignoranza, contro il buio, contro l'ignoranza, contro chi in qualche modo si adopera per nascondere, buttar via, dimenticare quelli che sono i principi eterni della vita spirituale. Quindi in questo senso stiamo viaggiando per arrivare all'aeroporto, per imbarcarci, per partire. Abbiamo questa direzione in mente, stiamo andando in Bengala a Mayapur. Mayapur è un villaggio neanche troppo grande dove 500 anni fa è apparso su questo pianeta Chaitanya Mahaprabhu, che era Dio stesso, Krishna, che aveva deciso di apparire con l'intento di presentare di presentare e di mettere a disposizione di tutti quei piccoli esseri che siamo noi, piccoli, ricordate il discorso degli acari guardati 500.000 volte ingranditi con un obiettivo molto sofisticato. Ecco, pensate come siamo piccoli noi anche, come c'è qualcuno che come noi guardiamo, diamo un'occhiata nella dimensione degli acari e abbiamo bisogno di ingrandire 500.000 volte per vedere qualcosa. C'è anche una realtà che ha bisogno di ingrandire noi anche di più di 500.000 volte per poterci notare. Noi siamo piccoli, tutto è relativo, ci sono scale di esistenza, ci sono 8.400.000 specie differenti di esseri viventi e noi stiamo abitando una di queste specie con un corpo che ha delle caratteristiche, dei ritmi, una sua realtà, ma siamo comunque esseri che hanno bisogno di conoscere e di crescere per capire chi siamo, in una parola, per realizzarci. In questo senso stiamo viaggiando verso quella India che non ci appare con il fascino così dell'avventura del romanzo di Salgari, ma piuttosto alla luce di quella conoscenza che è rimbalzata fin da noi grazie all'opera di Bhaktivedanta Swami Prabhupada e che è ora a disposizione di tutti quanti siano interessati a conoscerla, appunto in questi testi, che sono gli antichi testi che nel loro insieme vengono conosciuti come Veda e che i devoti di Krishna, il movimento Hare Krishna, presenta e promuove in tutto il mondo e anche qui in Italia.
Entrati, eh? State diverse avventure al check-in perché stiamo viaggiando con un baulone, noi lo chiamiamo così, un baulone che porta a New Maya, cioè a Mayapur, al festival di Mayapur, dove tutti i devoti da tutto il mondo convengono per celebrare con grandi festeggiamenti l'apparizione del Signore Chaitanya. Portiamo lì numerosi oggetti che servono per allestire lo stand dei devoti italiani. Qui abbiamo un baule pieno di apparecchiature elettroniche, videoregistratori, monitor televisivi, registratori, nastri, dischi, tutto quello che serve. Quindi abbiamo avuto una bella avventura a check-in perché pesava un filino di troppo, ma Krishna ci ha mandato l'amico di turno, l'amico di Krishna, nella persona del caposcalo, che è riuscito a convincere il capo di quelli che devono ritirare i bagagli e quindi caricarseli anche, che era un po' pesante. È riuscito a convincere che noi eravamo un gruppo di artisti, che era uno spettacolo a Calcutta e quindi non potevano separarsi dai loro costumi di scena e strumenti. Come va Maharaj?
Tutto bene, è stata una bella avventura comunque quella del check-in, eh? È stato interessante vedere come Krishna arrangia sempre per i suoi devoti.
Adesso stiamo aspettando di salire sull'aereo dell'Air India, qui questo che sentite è il vociare dei passeggeri in attesa di imbarcarsi. Questo è un Jumbo Air India, vediamo un po' come andrà a bordo. L'avventura continua, tu caro ascoltatore che hai vinto il premio per la fedeltà nell'ascolto, ti trovi qui con noi al gate number 6, al cancello numero 6 dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Stiamo in attesa di imbarcarci sul Jumbo Air India che fa scala Bombay via Nuova Delhi. Hare Krishna.
Allora, caro ascoltatore, sei in attesa di imbarcarti sul Jumbo Air India che fa scala Nuova Delhi dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Non te lo saresti aspettato, così, all'improvviso. Non hai fatto altro che accendere la radio in un momento come un altro e ti sei trovato invece coinvolto in questo viaggio. Abbiamo pensato di fare questo viaggio così, su due piani. E il primo piano l'abbiamo vissuto viaggiando con un nostro registratore piccolo, tascabile, in mano, a registrare e a fermare sul nastro magnetico appunti di viaggio che ci servissero poi a svolgere il secondo piano, che è quello che viviamo adesso, dopo il viaggio, siamo tornati, siamo qui a trasmettere, dopo il viaggio ricordandolo e così mettendo delle note che possono essere complementari non solo al ricordo del viaggio, al vivere questa esperienza di viaggio, ma anche al capirla meglio, a comprenderla, fare un discorso insomma su questo grande pianeta di esperienza e di cultura che è appunto l'India. E ci andiamo in India, io sto parlando di India con questi suoni, Potrei parlare di India anche con questi suoni. E forse potrebbe sembrare anche più appropriato, però questi danno la misura del modo con cui stiamo comunicando. La misura di quella che è la sintesi, la mediazione che il movimento Hare Krishna propone a tutto il mondo. Una mediazione che prenda il meglio dell'Oriente e il meglio dell'Occidente. Non che questi suoni siano il meglio dell'Occidente, c'è anche di meglio, però li esemplificano chiaramente. Sono suoni duri, sofisticati, metallici, qualcuno può dire sintetici meglio ancora, elettronici. È la tecnologia applicata alla musica. Sì, perché l'Occidente ha questa grande caratteristica, che è la capacità di aver sviluppato tecnologie molto avanzate e sofisticate, anche se poi spesso manca la chiarezza, la lucidità, l'intelligenza, la conoscenza appropriata per usare queste tecnologie in modo appropriato. Eccola qui invece l'India, con una dimensione acustica, di strumenti tra l'altro interessantissimi, ricchi di sonorità preziose e anche di tecniche espressive che non hanno nulla da invidiare alle più avanzate elucubrazioni musicali dell'Occidente. Però una dimensione diversa, una dimensione che ci prende in una misura più umana, possiamo dire anche, no? Difatti l'India è così, l'India non ha le tecnologie e l'avanzamento nel campo della ricerca applicata che ha l'Occidente, però l'India aveva, ha, qualcuno conserva ancora, ma come l'India, come simbolo, come immagine, ha un'altra ricchezza che l'Occidente non si segna, è la ricchezza della visione, è la ricchezza del poter dare l'indicazione su quale può essere il modo corretto per usare quella tecnologia. Difatti c'era un'immagine molto interessante che usava a ricordare Srila Prabhupada a proposito di quello che dovrebbe e potrebbe essere la relazione fra l'Occidente e l'Oriente. E allora l'Occidente è chiamato quello che ha le gambe, che ha le gambe e che può camminare. E l'Oriente invece è chiamato, però è cieco, l'Occidente. È cieco, ha le gambe, può camminare, ma non sa vedere dove andare. Questo è il punto. Tecnologia, grande progresso che è in grado di così creare strumenti che potrebbero essere estremamente utili al reale progresso in termini di conoscenza dell'umanità, però manca la vista, manca la visione. Le gambe sì, ma la vista no. Questo è l'Occidente. E l'Oriente è caratteristica opposta. L'Oriente invece non ha le gambe, ma ha la vista. Ci vede molto bene, ha la visione, ma non ha le gambe per muovere questa visione in termini di avanzamento sul terreno dell'esperienza quotidiana. Allora cosa possono fare un cieco che sa camminare e una persona che vede molto bene ma è senza gambe? Possono mettersi d'accordo, l'uno può salire in spalla all'altro, quello che vede può salire in spalla a quello che ha le gambe buone e guardare per lui, e l'altro camminerà per lui. Questa è la sintesi di Oriente e Occidente che il messaggio di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, espresso attraverso la promozione di un'antica scienza come il Bhakti Yoga, vissuta e quotidianamente, soprattutto promossa, raccontata, proposta, con ogni strumento, senza alcuna riserva, con ogni strumento, anche quelli propri della tecnologia più avanzata dell'Occidente. Per questo io stavo facendo quel discorso sui suoni prima, per questo noi stiamo trasmettendo nell'etere, sull'onda di una frequenza radio, stiamo parlando dentro un microfono, stiamo usando dei dischi, dei registratori, un mixer, tecnologie anche sofisticate che sono proprie dell'Occidente, di questa musica. Per raccontare un viaggio che ha come obiettivo e come meta il raggiungere un episodio di realtà che è la conoscenza, che si esprime invece con una musica diversa che è più simile a questa. Questo è un cantante molto famoso in India, si chiama Anoop Jalota e sta parlando, così intrattenendo il suo pubblico nel corso di un concerto che abbiamo registrato là, e lui canta canzoni che sono canzoni devozionali, che sono canzoni che, con, anche se possono sembrarvi così delle, così strutturalmente, così delle canzoni, non lo so, napoletane forse, ma io quando penso a questo tipo di espressione indiana, se guardiamo da noi nella nostra tradizione, questo tipo di gorgheggio, di melodia larga così, che è tipica di posti di temperatura calda, no? Di realtà con il sole, con il mare, non a caso l'India è anche fatta così, no? Questo tipo di tradizione che può sembrare tutto quello che non è, può sembrare così uno stornello, fatti, oppure una canzone napoletana, fatti i debiti confronti geografici e culturali, in realtà sono canzoni devozionali, come se il cantante napoletano di turno, il più famoso, che ne so, quello che vi viene in mente, no? Ce ne sono tanti, a seconda dell'età che avete voi, ci sono dei riferimenti che potete ricordare nella scena musicale napoletana, ecco, come se quel cantante lì, invece di fare un sole, amare, amore, abita amore, cantasse nel suo modo, con la sua espressione, cantasse di Dio, della persona suprema, della vita, della morte, di quello che c'è prima della vita, di quello che c'è dopo la morte, di come varcare la soglia di questa comprensione che unica può fare tutto sommato sensata la nostra esistenza.
रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी शरीर रूपी चादर कैसे बनी इसका निर्माण कैसे हुआ अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी नौ दस मास बुनन को लागे नौ दस मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी
allora. Andiamo avanti così. Abbiamo detto che stavamo entrando nell'aereo e abbiamo passato quello che si chiama il check-in. Check-in significa avvicinarsi al bancone dell'aeroporto, consegnare i propri bagagli, farsi dare gli scontrini che sono necessari da esibire strada facendo per i corridoi dell'aeroporto fino ad entrare appunto nell'aereo e appunto così, come un po' come timbrare la propria presenza, esserci lì. Abbiamo avuto un'avventura al check-in, abbiamo detto perché? Perché stavamo viaggiando con un enorme baule pieno di apparecchiature elettroniche che ci servivano per allestire uno stand sulle attività della Coscienza di Krishna in Italia, appunto in Bengala, in India. Portavamo video, televisori, registratori, nastri video, radio, stavamo esponendo l'attività della nostra radio là in India, stavamo esponendo l'attività di prediche diverse e di promozione culturale che i devoti di Krishna vivono in Italia in diversi modi, stavamo facendo vedere là come qui ci sia una realtà di un'accademia artistica con dei pittori che tutti i giorni producono dipinti molto belli, opere di valore che servono poi ad illustrare i libri che stampiamo, portavamo a vedere appunto i nostri libri, portavamo a vedere l'olio e il succo d'uva che produciamo nella nostra fattoria in Toscana, portavamo a vedere che cosa? I maglioni che un amico di Krishna devoto produce con la scritta Hare Krishna, che sono molto belli, che sono anche a disposizione di tutti quanti vogliono vederli e provarli, portavamo a vedere i nostri dischi, i dischi che produciamo, i programmi della nostra radio, portavamo a vedere appunto che cosa stiamo facendo qui in Italia. Per portarlo a vedere dovevamo salire su questo aereo prima o poi, e prima o poi ci siamo anche saliti sull'aereo. Ci siamo saliti e abbiamo incontrato, ma non so, vediamo un po' la registrazione di quel momento in diretta, mi sembra che il prossimo pezzo che andiamo a sentire sia proprio vissuto dentro l'aereo, vediamo un po'. Questo è così, è il vociare della gente, dentro un aereo ci sta un sacco di gente. Uno di questi grandi aerei che fanno voli di ore e ore. Ci stanno 300-400 persone, è un po' come un villaggio che viaggia.
Adesso, siamo adesso a bordo qui del Boeing 747 dell'Air India, finalmente seduti, sono tutti i passeggeri stanno prendendo posto. Io mi è capitato, scusate un attimo, che mi cerco di aggiustarmi la cuffia un po' meglio. Ho capito un posto che si chiama 50E, però
il posto 50E
con un signore italiano che voleva stare vicino alla moglie, sono capitato seduto vicino a due giovani indiani, suppongo, no? Adesso cerchiamo di capire se loro chi sono, dove stanno andando, perché vediamo un po' chi ci ha messo di fianco Krishna questa volta, no?
Ecco, siamo saliti sull'aereo e abbiamo trovato un posto, ci siamo seduti e guarda chi avevamo di fianco due indiani, del resto non è una cosa così insolita trovare su un aereo che va in India due indiani, però noi li abbiamo trovati così, dopo un minuto che siamo usciti praticamente dall'aeroporto di Roma e siamo entrati nell'aereo, quindi è già il primo approccio d'India, due indiani seduti di fianco. Che fanno questi indiani? Chi sono? Vediamo un attimo.
Chi ci ha messo di fianco Krishna questa volta, no? Yes, this is supposed to be a radio program. I'm working for a radio in Italy, a radio station, you know, and so we are making, you know, the story of the trip.
E io sto raccontando allora adesso chi sono, perché sto facendogli queste domande, che lavoro in una radio in Italia, stiamo facendo la cronaca del viaggio e.
Where are you going? Which is your, you know.
Dove stai andando?
I'm going to Amritsar. Yeah. And. That's because a few days ago my father has expired I have to finish the last cremation.
I see. Are you working in Italy or what?
No, I am from Germany.
Ah, from Germany. You are in transit here.
Yes. I'm from Germany and next week I have to come again. And I had been in Italy about 2 years ago. I made my holidays here, and I have been in Rome for 1 day, and I lived in Milan for about 1 month.
Yeah, I should translate for the Italian audience. You know, questo. What's your name?
Jagtar Singh.
Questo ragazzo indiano, Jagtar Singh, lui vive in Germania ed è venuto. Deve tornare in India nella sua città perché il padre ha lasciato il corpo qualche giorno fa, è ispirato, quindi deve andare là per fare queste formalità. No? E comunque lui è stato altre volte in Italia, di passaggio solo perché viene da Germania e tornerà in Germania fra poche settimane. What are you doing in Germany?
Vorrei che qualcuno si fosse un po'. Diciamo, io ho detto, gli è morto il padre, questo Jagtar Singh, che poi è un Sikh lui, no? qualcuno ricorderà di aver visto degli indiani con dei turbanti, e ecco, i Sikh sono degli indiani particolari, un particolare tipo di indiani appunto, che si riconoscono perché non tagliano mai i capelli, non tagliano mai la barba, ma annodano barba e capelli con molta cura, e riportando il tutto sotto un enorme turbante che non tolgono praticamente mai. Questi sono i Sikh. Sikh, che è una realtà religiosa che ha qualche secolo in India, che parte appunto da Guru Baba Nanak, che è stato il fondatore di questo movimento, che voleva tentare una sintesi fra l'Islam e l'Induismo, che erano le due grandi realtà religiose dell'India, in questa appunto formula di vita e anche di religione in qualche senso, che riprendeva alcuni degli elementi dell'Islam, dell'abitudine musulmana, e altri dell'Induismo, per fonderli insieme in un desiderio di unione pacifica. Sapete che in India la realtà fra induisti e musulmani è sempre stata nel corso del tempo piuttosto vivace, quando non addirittura di clamorosi dissensi, sono arrivati a guerre anche feroci. Quindi questo Jagtar Singh sta tornando in India dalla Germania dove lavorava, perché il padre è morto, e io ho detto lui deve andare lì per sbrigare le formalità. Adesso non vorrei che fosse sembrato un discorso un po' frettoloso o cinico, no? Ma l'atteggiamento di fronte alla morte in realtà non dovrebbe essere diverso da questo. La morte è un episodio neanche troppo rilevante rispetto ad altri, perlomeno che ha la stessa rilevanza di qualunque altro episodio, quello di essere un episodio, un momento, momentaneo. E la morte porta spesso così delle complicazioni in termini di burocrazia, anche queste erano le formalità a cui mi riferivo, dove andare là, fare delle carte, organizzare in qualche modo questa condizione nuova di suo padre. Però c'è da dire che l'India, e lui così mi raccontava precedentemente che aveva questa sensazione anche, tiene in ogni caso, anche nelle persone che non sono propriamente uomini di conoscenza, il ricordo di un'antica abitudine di conoscenza, dove alla morte è restituita la sua misura, quella di essere così un episodio intorno al quale non è necessario, né opportuno, né saggio, né intelligente, né vantaggioso costruire dei drammi, perché sa bene l'indiano medio, cosa che invece di solito non sa bene ad esempio l'italiano medio, che la morte non è una morte per nulla, che quello che muore è il corpo, quello che muore è così l'involucro esterno dentro il quale la persona sta viaggiando, ma la persona, l'individuo, è eterna, non muore. Quindi non c'è da rattristarsi, non c'è da disperarsi, non c'è da piangere chissà quale fine, perché non esiste fine. Nella realtà dell'essere non esiste fine, l'essere è eterno ed è eterno nella sua realtà spirituale, che è poi quella essenziale. Questi sono dati che sono scontati per la stragrande maggioranza, la quasi totalità della popolazione indiana, che appunto, nonostante il fatto che viva una realtà al presente di cultura e di conoscenza che è estremamente degradata e rovinata direi, rispetto così al patrimonio di conoscenza che faceva la ricchezza di quell'India di cui parlavamo prima in apertura, quell'India che andiamo a ricordare e a venerare in quelli che sono chiamati i luoghi santi, l'India della conoscenza, l'India di Krishna, l'India di Dio. Quindi il nostro Jagtar Singh sta tornandosene per queste formalità e...
Our student
is studying what?
I was studying economics.
Yeah. Uno studente in economia in Germania. You traveling together? Are you traveling together? No. Would you please say something also
about what?
Where are you going? And...
Oh yes, I am going to my motherland.
Yeah, which is your motherland?
My motherland is India.
India.
I am going to see my parents. After that, I'll be here in Germany. Uh-huh. From where I'm coming just now.
What's your name, excuse me?
My name is Varma Shivdarshan.
Quest'altro ragazzo indiano sta andando verso la terra di sua madre, che è l'India. Lui lavora in Germania. Are you born in Germany?
No, I'm born in India.
In India.
But I'm living in West Germany. After that, when I will see my parents, after that I have decided that I will go there.
Lui adesso vive in Germania, lavora lì, però è nato in India, adesso ha deciso di andare a trovare i suoi genitori. Can I ask you what are you doing in Germany? What's your work? In which field?
Yes, I was working in a farm. This is a steel farm.
Steel?
Yes.
there making the cables.
Qui lavoro in un'acciaieria dove fanno dei cavi. And okay, thank you very much. Bebe anche.
Italian people.
Yeah.
The, my experience in Italy was that I found the people very nice and very very nice, and they always try to help me in any way. When I got some difficulty, they were always with me to help me. They got it very good.
Il nostro Jarat Singh sta raccontando così di quello che ha conosciuto e ha incontrato in Italia.
Ha sempre aiutato nelle delle difficoltà, ora anzi vuole raccontarci un episodio.
Well, I want to buy a bread. I did not thought that I did not see the price and the bread.
Il nostro Jarat Singh adesso ci racconta una storia così a conferma del fatto che dice lui che gli italiani sono brava gente. Vediamo un po' qual è la storia che Jarat Singh ha vissuto qui in Italia.
La
storia è un po' lunga, io non so tradurre perché la tradurrò subito dopo là in diretta, quindi un attimo ancora.
Woman and one man on the counter, and they told me I am a visitor and they want their friendship.
Avventure di un indiano in Italia.
Lui una volta stava per comprare del pane in un negozio che costava 2500 lire, lui non aveva visto il prezzo, aveva solo 1600 lire in denaro italiano, il resto era in dollari. Quindi ha chiesto per un pezzo di pane meno caro, ma non c'era un pezzo di pane meno caro nel negozio. Lui ha detto che era un visitatore in passaggio, e questa coppia di panettieri, marito e moglie, gli hanno regalato due pani addirittura, senza voler essere pagati.
In Germania ho anche alcuni italiani, friends from Italy. They are in Germany, they are also very nice with me, and twice a week or thrice a week we get to meet together, and they come to me and
Bene, Jarat Singh si sta raccontando delle sue avventure in Europa, prima in Italia, poi in Germania. Il punto per cui abbiamo voluto dare così un breve stralcio dell'esperienza di un indiano in Italia è il punto che ci fa, ci dà la misura parallela di quella che è invece la storia che stiamo raccontando noi, che è quella, non dico tutto, di un italiano in India, cioè di molti italiani in India, noi compreso te che stiamo andandoci. È un viaggio in India quello che tu stai facendo con noi sull'onda di questa radio. E sull'onda di questa radio ci avviciniamo a quello che è il momento della partenza, il decollo. Così, chi ha viaggiato in aereo sa che il decollo, come l'atterraggio, è un momento particolare. Un momento particolare perché molta gente ha paura, molta gente quando l'aereo decolle, quando l'aereo atterra, ha paura. Come anche molta gente a volte ha paura in volo quando capita di fare dei salti, quando si trovano dei buchi d'aria, dei vuoti d'aria, l'aereo a volte va giù in caduta libera per decine e centinaia di metri, con una sensazione che è simile a quella delle montagne russe. Qualcuno sarà andato sulle montagne russe e sa quel tipo di vuoto allo stomaco che si sente. Ecco, molti hanno paura, ma di cosa ha paura la gente quando va in aereo, secondo voi? La gente ha paura di morire. Di che altro? Ha paura che l'aereo cada, che si rompa, che si guasti, che esploda. Ha paura di vivere quello che ha visto vivere ad altri nelle pagine dei giornali, su fotografie, in reportage televisivi, cinematografici. Ha paura di un incidente. Ma perché? Non perché l'incidente in sé è pauroso, ma perché l'incidente provocherebbe la morte. Quindi molta gente ha paura di morire. Allora, quando si ha... siamo in aereo, quando siete in aereo, ora che siamo in aereo in questo viaggio, in un'altra occasione in cui vi troverete in aereo, noi abbiamo pronto per voi un consiglio per questi momenti particolari, cioè il decollo e l'atterraggio. E anche un consiglio per quando la situazione in aria si fa a volte calda, no? Che l'aereo è un po' traballante. Quando viene paura, quando si pensa che forse si può morire, c'è una cosa meglio di tutte le altre che si può fare. Quindi attenzione che stiamo per svelarvi un importante e prezioso segreto, che poi segreto non è per niente dal momento che ve lo stiamo per svelare. In queste circostanze è molto opportuno ricordarsi di 16 parole 16. La prima è Hare. La seconda è Krishna, la terza ancora Hare, la quarta ancora Krishna, e poi Krishna, e poi Krishna, e poi Hare, e poi ancora Hare. E poi Rama, e poi Rama. Ma detta così forse è difficile da ricordare, eh? Detta tutti insieme può essere molto più semplice. Tutti insieme è così: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Queste parole sono il modo per mettersi sulla punta della lingua a Krishna, Dio, la persona suprema, nella forma del suo nome. Dio sulla lingua, in punta di lingua. Quando Dio è in punta di lingua è anche dentro il cuore, è in punta di cuore, è in punta di mente, è in punta di noi, cioè è dentro di noi. Noi siamo in quel momento a ricordarci di Lui, quindi siamo concentrati su di Lui. Abbiamo l'opportunità di stare insieme a Lui, perché Lui è presente così personalmente nel suo nome, proprio come nella sua realtà di persona. Perché Krishna, Dio, è una persona, appunto. E allora perché è importante? Noi consigliamo, quando si va in aereo e si decolla e si ha paura in qualche modo di ricordarsi di Dio. C'è un verso nella Bhagavad Gita che ci può illustrare bene questa idea. Il verso della Bhagavad Gita ci ricorda che sono senza dubbio i ricordi che si hanno all'istante di morire, di lasciare il corpo, che determinano la condizione futura dell'essere. Praticamente quello che ti passa per la testa all'istante della morte, quello che c'è in mente, l'immagine mentale che si proietta in quello che è il momento del passaggio, dell'uscita attraverso questa porta, questo passaggio di dimensione che è uscire dal corpo materiale, ecco, quello su cui la mente è concentrata in quell'istante determina il senso, il viaggio, il modo, la direzione, la realtà, la condizione del nostro futuro. Perché c'è futuro, chiaramente, dopo la morte. È il futuro dell'essere. Quindi noi consigliamo a tutti di impararsi bene questo mantra Hare Krishna, perché è quello che ci assicura negli aeroporti. In alcuni aeroporti, prima di salire, si può fare un'assicurazione, anche se paga lì con una macchinetta automatica che assomiglia a quelle dei distributori di benzina che si trovano automatici lungo le strade, con 10, 20, 30 mila lire, non so, si fa un'assicurazione di volo, perché all'ultimo momento è colto dal presentimento che forse può succedere qualcosa e quindi magari la sua famiglia potrà beneficiare di qualche assicurazione fatta all'ultimo momento. Bene, l'assicurazione da fare quando si è in pericolo, e nota bene, caro ascoltatore, si è in pericolo in ogni momento, anche adesso tu sei in pericolo, come io sono in pericolo, ma pericolo di cosa? Pericolo per dire che la nostra realtà è una realtà che non ha certezze. Che non ha certezza a meno che non si realizzi quell'unica certezza possibile, che è la certezza della nostra identità, della nostra natura spirituale. A meno che non ci sia questa realizzazione, la nostra è una realtà di passaggio, assolutamente di passaggio. Io ho chiamato spesse volte questo programma KC un programma di frontiera, perché quest'idea della frontiera, la frontiera è la condizione che noi viviamo in realtà continuamente, perché siamo sempre sulla soglia in procinto di cambiare dimensione, in procinto di è possibile lasciare questo corpo. Tutti quelli che muoiono su questo pianeta ogni giorno, ogni pomeriggio, ogni sera, non se lo aspettavano un attimo prima. La cosa più sorprendente, l'abbiamo detto altre volte, è ricordato nello Srimad Bhagavatam, che si può riscontrare su questo pianeta, è il fatto che nonostante che tutti continuamente frequentino l'esperienza della morte in modo diretto o indiretto, tutti pensano che questa è un'esperienza che riguardi solo gli altri. Invece non è vero. L'esperienza della morte riguarda inevitabilmente tutti, e non solo, ma può riguardare tutti in qualunque momento, anche fra 30 secondi. Quindi se è vero che all'istante della morte è determinante, decisivo, vedere che cosa abbiamo in mente, perché quello determina il senso del nostro futuro, sarà meglio avere in mente qualcosa di definitivo, qualcosa di liberatorio, qualcosa di chiarificatore, qualcosa di certo, di sicuro, di reale, di essenziale, di illuminante, qualcosa che ci porta avanti nel nostro viaggio di conoscenza, non qualche immagine scura che ci tira indietro, quando per indietro si legga sofferenza e avanti si legga felicità, liberazione, conoscenza. Quindi il mantra Hare Krishna è quello che noi consigliamo a tutti quando salgono in aereo e decollano, quando atterrano, quando escono per strada, quando scendono le scale, quando stanno per iniziare a mangiare, quando stanno per andare a dormire. Il mantra Hare Krishna. Avete ascoltato KC, un programma di Krishna Chaitanya Das.